Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si accendono ancora una volta i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera della città e della provincia. I grandi casi di ieri e di oggi, i misteri irrisolti, ma soprattutto quelli irrisolti. In studio la redazione di mantovanera.it, Carlo Doda
e Giulio Cisamolo.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte Carlo. Carlo, di cosa parliamo?
Bah, questa sera parliamo di un caso che risale all'agosto del 2010, ma che è tornato di attualità in queste ultime settimane con il processo d'appello che è stato celebrato a Brescia e che ha ribaltato letteralmente la sentenza di primo grado che era stata fatta a Mantova. A Mantova l'unico imputato per questa vicenda che riguarda la morte, l'omicidio presunto, anche perché restano sempre dei dubbi, di Vittore Tirelli, detto Sancio, un 75enne che viveva in un carrozzone da nomade in riva al Po a Motteggiana. L'unico imputato di questo processo, Raffaele Galdini, era stato assolto perché il fatto non sussiste in primo grado a Mantova, e alla fine dello scorso febbraio in appello è stato invece condannato a 16 anni e 6 mesi per omicidio volontario.
È un aspetto che mi intriga molto, questa è una piega della giustizia, della procedura. Come un primo grado possa, tu hai detto assolto perché il fatto non sussiste, spiegamolo, tecnicamente il giudice aveva detto in primo grado che non si era trattato di omicidio.
Esatto, cioè in primo grado una persona era morta in circostanze, diciamo, misteriose, però non era stato ricostruito il fatto, non era stata ricostruito una dinamica del fatto che potesse ricondurre a un delitto, e alla fine la giuria popolare, perché qui si è trattato di un processo davanti alla corte d'assise, quindi con un presidente togato, un giudice alatere togato più i giudici popolari, avevano assolto l'imputato con la formula dicendo che il fatto non sussiste, di fatto dicendo che non c'era stato nessun omicidio, mentre invece appunto nelle scorse settimane la Corte d'Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza, anche se non in toto, comunque l'ha ribaltata condannando lo stesso imputato assolto in primo grado a 16 anni e mezzo in secondo grado. Ora si andrà in Cassazione. Si vedrà se il fatto sussiste, come sostiene Brescia, o se il fatto non sussiste, come sosteneva la sentenza di Mantova. Quindi i giudici della Cassazione saranno chiamati a decidere se confermare la condanna d'appello o annullarla e quindi tornare al secondo grado. Questa è una cosa un po' tecnica, però insomma va spiegata.
Facciamo un passo indietro, andiamo, se me lo permetti, per ordine. Andiamo in ordine e partiamo. 3 agosto 2010, viene ritrovato il corpo senza vita di una persona nota, una persona che le cronache dei giornali inizieranno a descrivere a volte come borderline della società, una figura un po' particolare.
Sì, ma diciamo che tutta la vicenda si snoda in quello che impropriamente poi noi definiamo un ambiente borderline. Qui siamo ai margini, siamo in fin dei conti. Non è che stiamo parlando di emarginati, stiamo parlando di persone che però vivono ai margini, vivono in una realtà che è ai margini della vita sociale, quella comune della maggior parte delle persone. La vittima si chiamava Vittore Tirelli ed era da tutti conosciuto come Sancio. Era un personaggio particolare, nel senso che viveva come un nomade, come uno zingaro proprio, uno zigano, ecco. Viveva in un carrozzone da nomade che era parcheggiato praticamente sotto il ponte del Po a Motteggiana. aveva degli animali, aveva, mi pare, dei cavalli, aveva dei cani, faceva, raccoglieva ferri vecchi, raccoglieva delle cianfrusaglie, e tirava avanti anche grazie a una pensione che percepiva. La vicenda, in fin dei conti, poi ruota anche e soprattutto intorno a questa pensione che Sancho percepiva, e che secondo i suoi parenti faceva gola a molte persone che bazzicavano le rive del Po, diciamo così. Cosa succede il 3 agosto del 2010? Il 3 agosto del 2010 Vittore Sancho Tirelli viene trovato senza vita nelle acque del Po, praticamente è a un metro neanche dalla riva. Sarebbe caduto, lui dove abitava, dove aveva questo carrozzone, c'era uno spiazzo che poi conduceva a una scarpata, praticamente in fondo alla quale c'erano dei grossi sassi, proprio sulla riva che dava direttamente sul Po.
Il contesto per la prima ipotesi degli inquirenti è piuttosto chiaro: si tratta di una morte, potrebbe essere stata una caduta accidentale.
Sì, diciamo che allora di primo acchito si parla di una caduta accidentale, di una disgrazia. Sul posto però arrivano ben presto i familiari di Sancho. Sancho vive da solo, vive come un nomade, però ha dei parenti, tra questi ha un fratello che si chiama Mentore, che subito dice lo hanno ammazzato, e di fatto indica subito un colpevole, che poi è la persona che avrebbe trovato Sancho senza vita quel giorno e che ha dato l'allarme. Un allarme che non scatta immediatamente, e vedremo anche per quali motivi. Allora, a trovare Sancho senza vita, secondo quanto ha lui stesso raccontato e ribadito ogni volta, è Raffaele Galdini. Raffaele Galdini è un muratore poco più che trentenne che abita a Suzzara. È un amico, uno dei tanti frequentatori di Sancho e del suo carrozzone, e quel pomeriggio va a cercarlo. Arriva lì dal carrozzone ma non lo trova, si mette a girare, a chiedere in giro a gente che passa, perché questa è una zona di passaggio di molte persone, se qualcuno ha visto Sancho. Dopodiché lo vede, lo scorge in fondo a questa scarpata, quindi racconta di essere sceso, di averlo afferrato cercando di tirarlo a riva, di essersi accorto allora che era morto. Dopodiché, una volta che lo tira, riesce a portarlo a riva, cerca di dare l'allarme. Raffaele Galdini non ha un cellulare. Galdini è praticamente un analfabeta, non porta l'orologio, dirà poi suo fratello quando sarà sentito il processo, perché non sa leggere l'ora, e non ha un cellulare perché non sa leggere, non saprebbe neanche usarlo. Incrocia diverse persone alle quali dice che ha trovato Sancho morto in fondo alla scarpata, dentro in acqua, ma prima che qualcuno gli dia finalmente retta, è già quasi sera, sono le 7 di sera, sono quando finalmente arrivano sul posto i vigili del fuoco, arrivano i carabinieri, arriva il personale del 118 per fare poi la constatazione del decesso, e arrivano poi i parenti della vittima, che puntano il dito contro Galdini e comunque anche contro chi frequentava, diciamo, il fratello, e fanno notare che è sparita la pensione che la vittima aveva ritirato il giorno precedente, e che il suo carrozzone è stato messo sotto sopra. C'è un piccolo particolare sul quale gli inquirenti non hanno, cioè poi volevo aggiungere, c'è un piccolo particolare sul quale gli inquirenti poi non hanno mai aggiunto più di tanto, lasciando intendere che è un particolare poco conto: quando Sancho viene ripescato è nudo dalla cintola in giù.
È nudo dalla cintola in giù, non porta le scarpe, saranno ritrovate sulla riva. Sono dettagli, dettagli importanti, dettagli passati forse sotto l'uscio, forse abbandonati volutamente nelle indagini, non possiamo sapere. Di certo è che non ritorneranno pesantemente,
no, diciamo,
un
che
certo
non,
ruolo nel,
non...
nella vicenda processuale, cioè, che saranno.
La cosa viene passata, diciamo, in... sotto traccia, cioè non è un elemento questo cui viene data grande importanza, forse anche per sviare subito eventuali ipotesi che ci possa essere, che dietro a quello che inizialmente sembra una disgrazia poi diventa un omicidio ci possa essere, non so, qualcosa a livello sessuale. Non emerge mai nulla di tutto questo. Questo nonostante, ci troviamo in una zona che possiamo definire tra virgolette equivoca. Zona equivoca perché è una zona frequentata da coppiette, ma frequentata anche da coppiette anche non solo etero, diciamo. Soprattutto è una zona frequentata da omosessuali. Si sa del resto che la zona che va da San Benedetto e arriva appunto Villa Salviola e Motteggiana, quella sponda del Po, è notoriamente un luogo in cui si danno appuntamento omosessuali. Tutti i giorni c'è, diciamo, un discreto movimento, e anche quel giorno lì.
Quindi è una notizia che sulle cronache locali assume rilievo, assume spazio, oltre che per il contenuto, anche per questo contorno. Voglio dire, è una storia che è brutto da dire, ma stuzzica.
Sì, stuzzica, ma poi alla fine resta un contorno, resta qualcosa che non ha a che fare con questa vicenda, perché oltre a questo tipo di ambiente, questo tipo di persone, che, per carità, che non fanno nulla di male, poi ci sono altre persone che bazzicano sia il carrozzone di Sancho che le rive del Po, pescatori più o meno di frodo, mettiamo, quelli che mettono giù le reti,
i cosiddetti predoni,
gente del posto, in fin dei conti, che poi si vedrà anche nel processo, sembra molto reticente e che ha qualcosa da nascondere, non delle grandi cose, nessuno ha da nascondere delle cose incredibili, però magari, non so, c'è qualcuno che mentre depone si capisce che aveva messo delle reti in un posto in cui non poteva metterle, che stava facendo la pesca di frodo, per dire, e quando si rende conto che gli chiedono ma lei cosa ci faceva lì, dice ma io faccio i miei giri, rimaneva sul vago. Diciamo che c'è molta reticenza, non per niente c'è addirittura uno dei testimoni di questo processo che finirà a sua volta a giudizio per falsa testimonianza. Ma tornando al caso in sé, dicevo, all'inizio sembra una disgrazia, che nonostante i parenti della vittima dicono l'hanno ammazzato, è stato quello piuttosto che quell'altro, gli elementi che vengono trovati lì sul posto fanno pensare che sia una disgrazia. Addirittura quando viene fatta l'autopsia sulla salma di Sancho, in un primo momento il medico legale dice che non ci sono segni di violenza, non ci sono comunque dei segni sul corpo che facciano pensare al coinvolgimento di un'altra persona. In seguito però, nel giro di pochi giorni però, la procura cambia completamente idea e vedremo come, magari dopo una breve pausa musicale, visto l'argomento così, lancerei un pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza, investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Questa notte parliamo del delitto di Sancho, un nome entrato tristemente nella memoria, nella cultura dei mantovani. Sancho, questa persona, questo rigattiere che viveva ai margini della società, trovato senza vita sui sassi del Po a Motteggiana, poco distante dal ponte sul Po.
Esatto.
Stiamo raccontando, abbiamo raccontato del rinvenimento, Carlo, abbiamo detto i contorni di questo giallo, un vero e proprio giallo che allora aveva animato l'estate mantovana, un giallo dai contorni foschi, abbiamo detto diverse le piste che si intrecciano ma che poi resteranno tutte al margine, Abbiamo parlato della zona, abbiamo detto che in quella zona dove la vittima viveva alla Zingaro, viveva in un baraccone, poi ritrovato sottosopra, tanto che i parenti diranno subito è stato ucciso ed è stato rubato qualcosa, o perlomeno qualcosa è stato cercato in quel baraccone su ruote in cui viveva circondato dai suoi animali. Abbiamo parlato dell'amico, del conoscente che era solito insieme ad altre persone frequentare quelle zone, questo Raffaele Galdini, una persona che entra da subito nelle attenzioni della procura non appena cambia l'idea, non appena dall'ipotesi di disgrazia, di un incidente, di una caduta accidentale sulla riva del Po, si passa a pensare che possa essersi trattato di un'aggressione.
Sì, allora inizialmente diciamo che Sancho ha chiaramente dei segni di violenza sul corpo, ma il medico legale, per il medico legale sono compatibili con una caduta e con il fatto che possa avere battuto il capo contro questi grossi sassi che vengono messi praticamente in fondo alla scarpata, un po' per tenere meglio insieme l'argine maestro. In seguito però, nel giro di alcuni giorni, la procura, gli inquirenti cambiano idea. Tra le cose che fanno cambiare idea non è tanto l'insistenza dei familiari di Sancho nel dire che si è trattato di un delitto, che è stato ucciso. Ci sono alcuni riscontri, alcuni particolari che insospettiscono. C'è un dato di fatto, ci sono le testimonianze di diverse persone abbastanza attendibili, tra l'altro soprattutto quelle di alcuni operai di una cava di sabbia che si trova a pochi metri di distanza dal luogo del delitto, tanto non per niente dove viene ritrovato il corpo. C'è una specie di passerella che veniva usata per il carico e lo scarico della sabbia dal Po, e chiaramente in disuso perché non si può più prelevare dall'alveo, comunque era ancora lì questa passerella, e dicono ma Sancho aveva avuto dei problemi di salute abbastanza seri, era stato colpito anche da un ictus, quindi oltre al fatto che si muoveva molto lentamente era diventato molto prudente, al punto che non andava mai vicino a questa riva proprio, e tantomeno sarebbe potuto andare, si sarebbe avventurato su questa passerella, tra l'altro piuttosto malferma, proprio perché conscio del pericolo che correva, avrebbe potuto perdere l'equilibrio e cadere. Probabilmente su questo gli inquirenti cominciano a fare una serie di ragionamenti, dicono ma com'è finito lì se tutti dicevano che non andava mai in quel punto proprio perché sapeva di correre dei rischi.
Prima hai introdotto una figura, quella di Raffaele Galdini. Abbiamo parlato di questa persona, abbiamo già accennato al fatto che i familiari, i legali diranno dell'imputato, di quello che sarà imputato, era una persona illetterata, difficoltà di leggere, non sapeva leggere l'ora dalle lancette dell'orologio. È l'unica persona che sia mai finita nelle attenzioni degli investigatori, degli inquirenti. Chi indagava sull'omicidio di Sancho è andato a colpo sicuro quando si è trovato di fronte questa persona che ha detto di avere corso per denunciare un omicidio e di non essere stato creduto?
Ma secondo me io penso che Galdini si sia un po' ritrovato lì in mezzo, non ho seguito l'indagine passo passo, però ho seguito il processo e dalle testimonianze, anche da quello che lo stesso Galdini ha raccontato, mi è sembrato di capire che lui effettivamente, quindi sì, ho trovato il corpo, ho cercato di avvertire che Sancho era caduto, aveva battuto la testa e che probabilmente era morto, solo che tutti quanti quelli che lui incontrava dicevano ah sì, beh, chiama la polizia, chiama i carabinieri, se ne andavano. Cioè, qua si è messo lì, si è trovato un po' lì, come dire, adesso che faccio? Ora, è vero che questo l'hanno detto soprattutto i parenti, ma anche conoscenti, mi pare anche stata sentita a tale proposito la direttrice dell'ufficio postale di Saileto, dove mi pare addirittura il giorno precedente o pochi giorni prima Sancho era andato con un familiare per aprire un conto postale, in maniera di non dover più tenere la pensione nel suo carrozzone, perché aveva paura che di essere derubato. Ci sono voci che dicono di Galdini che il giorno precedente o il giorno stesso del fatto aveva offerto la bicchierata in un bar sempre lì vicino.
E questo si tratterebbe dell'episodio per il quale poi esatto. Uno dei testimoni del processo è stato condannato in primo grado per falsa testimonianza. Esatto. Aveva detto di un fascio di banconote gettato sul tavolo, mentre poi altri testimoni hanno detto che quello era il compenso ricevuto per lavori di piccola edilizia che certo. Galdini era solito fare.
Sì, perché lui nella sua dichiarazione che abbiamo qui riportata, lui inizia proprio così, quando finalmente si decide a parlare al processo che lo vede imputato qui a Mantova, dice: quel giorno sono andato con mio fratello a Cappelletta di Virgilio per fare lavori di ristrutturazione nella casa della sua compagna. Abbiamo mangiato un panino a mezzogiorno, poi alle 4 sono andato via, mi sono fermato al bar dei cinesi vicino all'ufficio postale di Saileto, ho preso una Coca-Cola e poi sono ripartito per fermarmi in un altro bar sulla statale a circa 200 metri dal ponte sul fiume Po, collega Borgo Forte Maroneggiano, che ho preso un caffè e verso le 5 è arrivato la baracca di Tirelli con lo scooter rosso. Ho bussato alla porta, nessuno mi ha risposto, ho sentito i cani che abbaiavano, ha visto che uno abbaiava verso questa passerella sul fiume e dice: per curiosità ho visto il corpo di Sancho in acqua con la pancia all'aria e accanto c'era il terzo cane, quello nero, continuava ad abbaiare. Quindi dopo ci sono sceso, arrivato il punto in cui lui c'era il corpo, ho verificato toccandolo che fosse morto, era morto, allora l'ho abbracciato da dietro le spalle e l'ho portato un po' su, perché era un amico e non volevo... perché non perché volessi portarlo via con me, questo per dire anche un po' l'ingenuità che ha questa persona nel rendere dichiarazioni. Era senza pantaloni, le scarpe a terra, non ricordo in quale punto, visto che non c'era nulla da fare se non chiamare i soccorsi, sono risalito nello stesso punto dal quale sono sceso, ma prima di iniziare la risalita è scivolato in acqua, mi sono tagliato, insomma una serie di vicissitudini.
Insomma, a voler fare la parte dell'avvocato del diavolo, potrebbe essere un imputato accusato che cerca di descrivere i propri segni di una colluttazione, però sì. In buona fede può essere creduto sì. E può aver davvero vissuto questa serie di vicissitudini per recuperare il corpo dell'amico.
Io mi sono fatto, ti ripeto, un'idea personale, io non è questione di garantismo, di innocentismo, di colpevolismo, per carità. Alla fine comunque è più che legittimo che gli inquirenti abbiano indagato Galdini, perché Galdini è l'unico che è presente, è quello che trova il corpo. Che poi Galdini, adesso non è che vogliamo dire chissà cosa, però abbia escogitato un piano simile per coprire il delitto, mi sembra un po' che vada un po' oltre quello che è il personaggio. Ripeto, stiamo parlando di una persona analfabeta che in fin dei conti, cioè uno che ammazza un altro, nessuno si accorge di niente in fin dei conti.
Perché denunciarlo?
Cioè, questo se ne va in giro e ferma tutti quanti, tutti quelli che trova, e gli dice che ha trovato Sancho morto, per farsi un alibi, certo.
Potrebbe essere cosa, un raffinato piano, quanto allo stesso tempo...
La cosa sta in piedi come ipotesi. C'è però una serie di elementi che dicono, ma... anzi non c'è una serie di elementi che fanno sì che si possa ricostruire l'accaduto.
Hai detto bene, perché, non c'è una serie di elementi. La più grande critica alla procura è che il processo sarà istruito, ma sarà un processo indiziario.
Molto indiziario, perché tra l'altro se è vero che il povero Sancho non andava perché aveva problemi di salute, faceva fatica a camminare, non andava sulla riva nel punto dal quale sarebbe caduto, diventa anche poco credibile che il suo assassino lo abbia preso, trascinato fin là per buttarlo in acqua. È vero che nella fattispecie l'imputato è una persona grossa, robusta, fa dei lavori pesanti, fa il muratore, fa il manovale, perché insomma Sancho era una persona anziana con grossi problemi di salute, però un minimo di colluttazione, segni di colluttazione sul cadavere si sarebbero dovuti trovare. Questi segni non mi risulta che ci sia un'evidenza di questo caso. E infatti alla fin fine la corte d'assise di Mantova assolve Galdini perché il fatto non sussiste. Il colpo di scena, diciamo, è in appello appunto alla fine dello scorso febbraio, quando invece i giudici della corte d'appello accolgono in buona parte, anche se non in toto, la ricostruzione fatta dalla procura e condannano a 16 anni e mezzo Galdini per questa faccenda. Ce lo riconoscono praticamente colpevole di omicidio volontario, la pena richiesta mi pare sia di 24 anni di partenza, viene ridotta a 16 e mezzo perché gli vengono riconosciute certe attenuanti, però insomma si parla di una pena importante e si parla soprattutto di una sentenza che ribalta completamente la sentenza di primo grado e dice, dove nel primo grado si diceva qui non c'è stato un delitto, questa è stata una disgrazia, comunque da quello che è emerso per noi non è più che altro una disgrazia, nient'altro, mentre invece i giudici di Brescia hanno detto no, qui c'è stato un delitto, qui c'è stato un omicidio, quindi c'è stato un fatto di sangue, un fatto violento c'è stato.
Di fronte a questo non ci resta che attendere l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione, per capire almeno secondo la giustizia quale sia stato il reale evento, se si sia trattato di una disgrazia, come hai detto tu, oppure di un omicidio volontario.
Sì, io più che altro sarei curioso di leggere le motivazioni della sentenza d'appello, che dovrebbero essere disponibili a giugno, credo, esatto. Fine maggio o fine giugno, adesso non ricordo bene il calcolo, mi pare siano 90 giorni, sì, no? Poi è chiaro, sicuramente gli avvocati difensori faranno il ricorso in Cassazione. A questo punto qui la Cassazione potrà confermare o annullare la sentenza. Mi piacerebbe, ecco, sarei molto interessato, magari se faremo a tempo ad avere in mano le motivazioni della sentenza di Brescia, si potrebbe anche riprendere l'argomento in una delle prossime trasmissioni per vedere un attimo, per capire in base a cosa i giudici della Corte d'Appello hanno ribaltato questa sentenza, che prima era un'assoluzione e ora è diventata una condanna, in che modo loro hanno visto effettivamente che c'è stato un delitto.
E lo faremo, torneremo a parlarne. Carlo, siamo arrivati al giro di boa di questa puntata. Come nostro solito, dopo il nostro momento più serioso, cerchiamo quello più lieve, quello non meno serio, ma quantomeno più spensierato. Carlo, facci sentire qualcosa di buono, che poi torniamo in studio.
Ma vuoi qualcosa sul prossimo argomento o per chiudere questo?
Chiudiamo.
Vuoi chiudere questo? Beh, insomma, qui in fin dei conti si è parlato di una persona che viveva secondo le usanze nomadi. Addirittura poco tempo dopo il fatto, poco tempo dopo la morte di Sancho, il suo carrozzone che era finito sotto sequestro, quando venne dissequestrato fu distrutto completamente da un incendio. Il giallo durò pochissimo, fu lo stesso fratello di Sancho a spiegare: sono stati parenti zingari, nomadi, di mio fratello, quando è un'usanza dei nomadi proprio quella di bruciare il carrozzone di una persona che è morta.
E noi, in omaggio alla cultura,
ma sì, prendiamo qualcosa di vagamente zigano, comunque, che è un pezzo di Goran Bregovic, della colonna sonora di un film di Omir Kusturica, che era Underground. Il pezzo si intitola Mesezzina.
Чепити Месечина, месечина, йой-йой, йой-йой, сунцесія, сунцесія, йой-йой, йой-йой, са небеса, страх пробія, ніхто не знає.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.